Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, prego per voi. Vorrei rivolgere un saluto particolare a quegli ascoltatori che sono ammalati o quelli che purtroppo sono in carcere e soprattutto a tutti coloro che li assistono. C'è ancora qualcuno forse che sta godendosi le vacanze, ma penso che la maggioranza ormai ci ascolta dalle proprie case. Ringraziamo tutti il Signore per Radio Maria, perché arricchisce davvero la nostra vita con la preghiera, con la riflessione cristiana, e sosteniamola con la nostra solidarietà. Fedeli al programma che quest'anno ho scelto di presentare ogni mese la vita di un santo, oggi cercheremo di conoscere meglio la beata Angela da Foligno. Saranno contenti gli abitanti di Foligno. In questa trasmissione faccio riferimento alla vita della beata Angela da Foligno, mistica per antonomasia, scritta da Bernardo Commodi e pubblicata dall'editrice Velard e dalla LDC. Come altre volte, la voce di Giuliana Geromella si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto.
Angela nasce nel 1248 a Foligno. L'antica e nobile Fulginium, che è situata al centro della valle spoletana, nel Medioevo diventa un noto centro fieristico e commerciale e conosce una notevole espansione attorno al sepolcro e alla cattedrale di San Feliciano.
Angela appartiene ad una facoltosa e forse anche nobile famiglia, però di ignoto casato, che possiede terreni, palazzi, dentro e fuori le mura della città. L'abitazione di Angela è ubicata a pochi passi dal primitivo luogo francescano, attorno al quale si sta erigendo il grande complesso intitolato proprio San Francesco d'Assisi, morto appena da 22 anni, ma la cui memoria è vivissima nella mente e nel cuore dei folignati.
Francesco, infatti, da giovane ha frequentato spesso la città per vendere la mercanzia del padre nei giorni di fiera, e nella piazza della cattedrale, un giorno del 1205, ha posto fine alla sua professione di mercante, vendendo un bel cavallo e delle stoffe pregiate per restaurare con il ricavato la chiesetta di San Damiano.
Una volta convertito, ha sostato più volte a Foligno per annunciare il Vangelo della pace e nel 1213 vi ha insediato una piccola comunità di frati presso la chiesetta di San Matteo, vicino a Porta Romana. Qui, nel 1224, già stigmatizzato, tramite un sogno del suo vicario, frate Elia, ha ricevuto la rivelazione della sua prossima fine. Inoltre, dopo la morte, ha guarito due folignati, un paralitico chiamato Nicolò e un indemoniato chiamato Pietro.
Tutti questi episodi, che sono attestati dai primi biografi di Francesco, vengono tramandati oralmente a Foligno, anche a scopo di comprensibile vanto, così che Angela ne sente l'eco fin dalla prima fanciullezza. Ella viene a contatto con l'esperienza francescana anche frequentando il complesso minoritico, divenuto presto un centro di grande attrazione spirituale, dove dimorano stimati e zelanti frati, come il parente Arnaldo, che sarà poi il suo direttore spirituale e segretario. E lì hanno anche abitato santi religiosi, i cui corpi sono in venerazione nella bella chiesa.
A Foligno ci sono anche le Clarisse, dette in origine povere dame di San Damiano, e i terziari francescani secolari, detti fratelli e sorelle penitenti, uno dei quali è il beato Pietro Crisci, che vive recluso addirittura in un antro della cella campanaria della cattedrale e trascorre le giornate in lunga preghiera e in contemplazioni, alternandole con il servizio ai poveri. Angela, in un primo momento si fa beffe di lui, ma poi rimarrà colpita e attratta dalla sua serenità spirituale.
Rimasta poi orfana di padre, Angela viene educata superficialmente dalla madre e allo sbocciare della giovinezza viene introdotta negli ambienti mondani della città, dove impara l'arte del primeggiare, i segreti del successo e la corsa verso ogni tipo di divertimento. Intorno ai 20 anni sposa un innominato signorotto locale, d'ignoto casato, dal quale ha diversi figli che circonda di tenerissimo affetto. Continua tuttavia a condurre una vita leggera, vanitosa, all'insegna della mondanità e della frivolezza.
Il suo spensierato modo di vivere viene turbato da alcuni drammatici avvenimenti. Primo, il terribile terremoto che nel 1279 sconvolge la città. Poi nel 1282 l'uragano che devasta le campagne. E in quello stesso anno un conflitto bellico con la città di Perugia, che purtroppo si conclude con la vittoria dei perugini, che demoliscono le mura della città e impongono una pace capestro agli abitanti di Foligno. Ma questi eventi luttuosi, pur inducendo Angela, donna di rara sensibilità, a riflettere sulla precarietà della vita, non incidono ancora sul suo concreto orientamento esistenziale.
Scrive Khalil Gibran: le radici del bene e del male sono intrecciate assieme nel cuore muto della terra. È proprio così, e lo si può verificare anche nella vicenda umana e spirituale della nostra beata. Angela è indubbiamente una donna bella, affascinante, intelligente, di vivace fantasia e grande passionalità. Ama e cerca le gioie della vita, i bei vestiti, i gioielli, i balli, i ritrovi, coltiva la sua avvenenza, cura il suo bel viso e i suoi splendidi occhi, trova espedienti per piacere, essere ammirata e adulata. Lo confesserà lei stessa verso la fine della sua giornata terrena ai discepoli e figli spirituali che sotto la sua guida, hanno formato un cenacolo spirituale e dice: ho sempre cercato di essere adorata e onorata.
La dispersione interiore e l'incessante, folle corsa dietro le cose futili, le gioie effimere, i successi apparenti e le glorie di un giorno, la spingono ad allontanarsi da Dio, la conducono ad una vita opaca sotto il profilo spirituale e soprattutto la portano fuori dalla retta via sulla strada del peccato. Angela, nel libro che raccoglie poi le sue confidenze, libro della Beata Angela da Foligno, ricorda con grande tristezza il suo burrascoso passato, parla di colpe gravi, di vizi terribili, di peccati riservati al vescovo, di confessioni incomplete.
Diceva il santo curato d'Ars: non è il peccatore che torna a Dio, ma Dio stesso che corre dietro al peccatore e lo fa tornare a lui. E quanto accade ad Angela? Il Signore l'attende pazientemente al varco del suo amore, l'attira progressivamente a sé, bussa alla sua porta e risuscita piano piano in lei la voce della coscienza, che la risveglia dal torpore, le fa sentire la nausea dei suoi comportamenti egocentrici e libertini e le suggerisce di affidare tutti i suoi peccati alla grande misericordia divina.
In effetti, Angela, sentendo sempre più impellente il bisogno di uscire dal baratro in cui si trova a causa delle sue colpe, decide di accostarsi al sacramento della riconciliazione, affidandosi all'unico che può liberarla dalla situazione di angoscia e di morte in cui versa, e colui che può immergerla nel mare purificatore del suo perdono e farla intraprendere un cammino radicalmente nuovo che porta alla vita. Finalmente un giorno Angela si rivolge nella preghiera a San Francesco, implorandolo di farle incontrare un buon confessore che sia in grado di fare discernimento, di aiutarla ad aprire senza reticenza tutto il suo mondo interiore e assecondarla nel confessare tutte le colpe. Il santo le appare la notte stessa e la rassicura: sorella, se me lo avessi chiesto prima ti avrei esaudita, ma ciò che è chiesto ti è concesso.
Così l'indomani all'alba si avvia verso la vicina cattedrale di San Feliciano, dove frate Arnaldo, il suo parente, che è membro del convento di San Francesco e cappellano del vescovo, è sul pulpito per la predica. La parola del frate è convincente e suscita molta fiducia nel cuore di Angela. Terminata la funzione religiosa, lei gli si avvicina, gli apre il cuore e, vinto ogni ripugnanza o vergogna, fa una confessione piena, integra, liberatrice, chiedendo poi di ricevere l'assoluzione da lui o dal vescovo se necessario. L'assoluzione impartita da frate Arnaldo pone il suggello a questo incontro risanante e pacificante.
È il 1285. Angela ha 37 anni. È il primo decisivo passo del rinnovamento interiore, del capovolgimento radicale di vita, è compiuto. Ora è tempo di liberarsi dai vincoli che la tengono ancora prigioniera, e sarà una fase di ricerca ascetica e poi di spiccare il volo verso i più alti traguardi della vita spirituale, una fase che noi definiamo mistica.
Dice Gesù: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. La prima decisione che Angela prende per diventare libera da se stessa e seguire Cristo è appunto l'espropriazione di sé, il morire evangelicamente a se stessa, al suo egocentrismo, ai suoi idoli, alle sue illusioni e vanità. Non solo fa aspre molteplici penitenze, ma abbandona tutti i lacci che la rendono schiava del suo io, i ritrovi mondani che la pongono al centro dell'attenzione, le vesti sontuose di seta, di lino e di velluto che rivelano il suo status di donna facoltosa, i pregiati veli e le acconciature del capo che rendono ancora più attraente il suo bel viso e tante altre vanità. Cosa questa che suscita ovviamente stupore, perplessità e anche pettegolezzo fra i suoi amici, e provoca laceranti contrasti, pesanti ingiurie e drammatiche rotture in famiglia.
La libertà di Angela dai legami affettivi precedenti va di pari passo con il suo farsi sposa appassionata di Cristo. Ogni giorno si reca nella chiesa di San Francesco a contemplare il crocifisso e a meditare la sua passione e morte, espressione massima dell'amore di Dio e punto centrale della sua spiritualità. Ma nel frattempo la sua vita è sconvolta da avvenimenti luttuosi. Annota nel suo diario: in quel periodo morì mia madre, che era per me un grande impedimento per potermi dedicare tutta al Signore. E dopo, ancora lei annota, in breve tempo morirono mio marito e i miei figli. Anche se sul piano umano soffre terribilmente per le amputazioni inferte alle sue relazioni affettive, Angela riesce ad assorbire il corpo mortale e ad accettare quelle perdite ponendosi sul piano della fede. D'ora in poi si riempirà di Dio e del suo amore, darà a Lui tutta la vita e si dedicherà completamente a Lui con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.
Un invito che Gesù fa in vista dell'autentica libertà e perfezione dell'uomo riguarda i beni materiali. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Angela, rimasta sola dopo la scomparsa della madre, del marito e dei figli, delibera di alienare tutte le sue proprietà e vivere poveramente come San Francesco, affidandosi totalmente a Dio. La cosa non è per niente facile, perché non mancano considerazioni realistiche che sconsigliano simili scelte a prima vista avventate. E dice: ero contrariata da molte tentazioni, la giovane età, il pericolo e la vergogna del mendicare, la certezza che sarei morta di fame, di freddo e nudità. Tutti poi mi dissuadevano dal fare simile scelta. Persino i frati la invitano alla prudenza.
Fortunatamente interviene il Signore a illuminarla e a donarle la fermezza indispensabile per rinunciare a tutti i beni. E così, operando uno spogliamento senza compromessi, vende i suoi vestiti, gioielli, palazzi, terreni e ne distribuisce il ricavato ai poveri. Vende senza esitazione anche il Casalenum, una bella villa con podere che le è particolarmente cara, e distribuisce l'intero guadagno ai tanti bisognosi della città. A questo punto il ritorno di Angela a Dio è completo. Svuotata di se stessa, priva di ogni sicurezza umana, è libera da tutto ciò che l'ha ammagliata e tenuta in qualche modo prigioniera, può consegnarsi totalmente al suo Signore e affidarsi esclusivamente e per sempre al suo incomparabile amore.
Un giorno Angela si rivolge così a Dio: Signore, ciò che sto facendo non lo faccio se non per trovare te. Ti troverò quando avrò finito. Le viene chiesto dal Signore: cosa vuoi? Risponde: non voglio né oro né argento, e se anche mi dessi tutto il mondo intero, non voglio che te. La risposta, che esprime la volontà indomita e lo slancio di un'anima totalmente tesa a recuperare il tempo perduto, ha il suo esito positivo nel 1291, con l'approdo e l'inserimento di Angela nel terzo ordine francescano, che oggi è detto ordine francescano secolare.
Entrando in esso, Angela può consacrare totalmente la sua vita a Dio e abbracciare sino in fondo il progetto evangelico, attuandolo secondo la spiritualità e lo stile inconfondibile di San Francesco. Gli aderenti a questo movimento laicale, che vengono denominati fratelli e sorelle penitenti, hanno una regola di chiara impronta evangelica che offre un quadro di alto profilo spirituale, inculca un grande amore per il Vangelo e per gli ideali della fraternità e della pace, sollecita la sequela concreta di Cristo povero, umile e crocifisso, invita al servizio dei poveri, dei diseredati, e propone anche concrete norme di vita. Particolarmente significativa tra le norme è la proibizione di portare armi, che si presenta di fatto come un'obiezione di coscienza per motivi religiosi ante litteram.
Angela, che ha un'anima ardente e generosa, si prepara scrupolosamente all'ingresso tra i terziari francescani, trascorrendo il tempo nella preghiera e nella penitenza, servendo gli infermi e lebbrosi, alienando tutti i suoi beni e vivendo poveramente. Compiuto l'anno di prova, essendo ritenuta idonea a vivere l'ideale evangelico francescano, sia dal ministro dei terziari, sia dai frati del locale convento minoritico, che hanno seguito con grande meraviglia la sua profonda trasformazione, nell'estate del 1291, cioè a 6 anni dall'inizio della conversione, professa una grande convinzione, la regola del terzo ordine francescano, e che si tratta certamente di un'autentica svolta, che cambia radicalmente la sua vita.
E nel 1291, stesso anno, Angela compie un memorabile pellegrinaggio fino ad Assisi, con alcuni amici, per chiedere a San Francesco di imparare da Dio una grande grazia: non solo osservare la regola appena professata, ma soprattutto essere veramente povera, ben più radicalmente di quanto è richiesto normalmente a un terziario. Ella intende assumere Cristo come modello e condividere con Lui tutta la sua vita.
Durante il cammino rimane tutta assorta, pensando e ripensando ai contenuti di questa richiesta, che sono la più ardente aspirazione del suo cuore in quel momento. Quando la comitiva, appena superato Ostello, raggiunge una chiesetta che sorge in onore della Santissima Trinità sul piccolo poggio alla confluenza delle strade tra Perugia e Assisi, si verifica in lei un vero terremoto, una folgorazione, un impatto che si rivelerà decisivo nella sua evoluzione spirituale e nella sua ascesa mistica.
Avverte improvvisamente un forte mutamento interiore. Si sente posseduta da una forza superiore e ode la voce soavissima dello Spirito Santo che incomincia a dirle: voglio venire parlando con te lungo questa via e non cesserò di parlarti, e tu non potrai fare altro perché ti ho rapita, figlia mia dolce, figlia mia, gioia mia, tempio mio, figlia mia, amore mio, amami, perché tu sei molto amata da me, assai più di quanto tu ami me. Figlia e sposa mia dolce, io ti amo più di ogni altra donna della valle di Spoleto, e poiché io ho trovato dimora e rifugio in te, ora vieni tu a dimorare e riposare in me.
Il dialogo mistico, che elimina anche qualche dubbio sorto in Angela circa l'identità dell'interlocutore, continua per tutto il viaggio fino ad Assisi, dove l'esperienza mistica raggiunge il culmine ma si interrompe in modo traumatico.
Quando infatti la comitiva dei pellegrini, dopo aver pregato sopra la tomba del santo e dopo una sosta per il pasto, sale alla basilica superiore, Angela viene rapita in estasi davanti alla vetrata istoriata dove è raffigurato il Cristo che stringe al petto Francesco. Sente la voce che con grande affettuosità le dice: così ti terrò stretta e molto più di quanto tu possa vedere con gli occhi del corpo. E vede venire verso di sé una cosa immensa, così lei scrive, cioè il sommo amore che la ricolma di felicità. Ma subito la voce aggiunge: ora è giunto il momento, figlia dolce, mio tempio, mia diletta, di lasciarti. E mentre l'ospite divino si allontana lentamente, la veggente prova la vertigine del vuoto e della desolazione e ha una reazione del tutto scomposta, incontrollabile, urlando, senza ritegno: amore non conosciuto, perché mi lasci? Amore non conosciuto, perché? Finché cade esausta a terra.
Quando poi i pellegrini riprendono la via del ritorno, lo Spirito Santo, che è il consolatore e non vuole lasciare Angela nella sofferenza, nuovamente la raggiunge tra i bellissimi oliveti e vigneti della campagna. Così riprende con lei il dolcissimo colloquio interrotto nella basilica di Assisi e le dice: pongo un segno dentro di te, la croce e l'amore, che rimarrà con te in eterno. La sua anima subito avverte in sé quel segno e si inabissa e si discioglie nelle profondità dell'amore di Dio.
Della dimensione contemplativa di Angela va segnalato il suo intenso rapporto con la Sacra Scrittura. Ella ascolta la parola di Dio quando va in chiesa per la liturgia ed anche quando va a sentire nelle chiese e piazze di Foligno gli oratori di grido che vi giungono in occasione di particolari solennità o ricorrenze. Tutte circostanze che diventano per la sua anima una fonte inesauribile di preziosi messaggi.
Ma questo non le basta. Con il procedere del cammino spirituale, le sue esigenze interiori crescono, la sete di Dio si fa più ardente, il bisogno di un contatto più diretto con la parola si fa più urgente. Allora si procura un messaggio liturgico che le consenta di meditare con calma ogni giorno i brani biblici proposti dalla liturgia, accoglierne le sempre nuove provocazioni, mettersi in amorosa sintonia con i pensieri di Dio e nutrire con cibo sostanzioso il suo spirito. Lo tiene con venerazione nella stanza più appartata della sua casa, dove si ritira per accogliersi in preghiera, meditazione, contemplazione, nel silenzio più profondo, per meglio penetrare il senso delle scritture.
La nuova vita di Angela non sarebbe neppure concepibile senza l'incontro e l'intimissima unione con il Figlio di Dio, che lei definisce con due aggettivi caratteristici: Dio umanato e passionato. È una terminologia che ricorre nel libro, dove lei poi annoterà queste sue visioni. È Gesù che le dischiude un itinerario di speranza e di vita. È Gesù il compagno inseparabile del suo itinerario esistenziale, l'ospite pellegrino della sua anima, il centro dei suoi interessi, il cuore della sua vita spirituale. Il libro della vita che accompagna i suoi giorni terreni mette in evidenza l'amante, Cristo, che le sussurra con tenerezza, con benevolenza e con dolcezza: tu sei me, e io sono te.
Per quanto riguarda il Figlio di Dio, incarnato o umanato, mistero che fa ardere d'amore il cuore di Angela e ne fa scaturire magnifici canti di lode, ecco alcune espressioni che esaltano la sconfinata benevolenza di Dio ed esprimono lo stupore di un'anima innamorata. Lei dice: «O incomprensibile amore, al di sopra di questo amore non c'è amore più grande. Il mio Dio si è fatto uomo per farmi Dio. O amore appassionato, o intangibile, tu puoi essere toccato, o amore sommo, o divina visione, o realtà ineffabile».
Il 2 febbraio del 1301 Angela ha una bellissima visione della Madonna e di Gesù Bambino nella chiesa di San Francesco a Foligno. E dice: «Il bambino mi restò nudo tra le braccia, aprì gli occhi, li alzò verso di me e mi guardò. Nel guardare quegli occhi provai tanto amore che fui completamente avvinta. Avvicinai il mio viso al suo e accostai la mia guancia alla sua. Vedendo i suoi occhi che si aprivano e si rivolgevano a me, sentii come un fuoco dentro di me. Un bene, una felicità indescrivibile promanava dal bambino e dai suoi occhi».
Poi, per quanto concerne il Figlio di Dio crocifisso o passionato, come dice lei, la sua è una presenza importantissima nella vicenda spirituale e mistica di Angela. Ella, inserendosi nella corrente religiosa del tempo che promuove una vera e propria esperienza mistica delle sofferenze di Cristo, diventa una delle più appassionate amanti della croce e del crocifisso. Trascorre molto tempo in sua compagnia, medita la sua passione, partecipa alle sue inumane sofferenze, sale e riposa sul letto della croce insieme alla triplice compagnia di Cristo, cioè la povertà, il dolore e l'umiltà. Ha ripetute, sorprendenti e ineffabili visioni e locuzioni che la riempiono di ardente amore.
Una volta, mentre contempla la passione, si sente dire dal crocifisso: «Io non ti ho amata per scherzo, io non ti ho servita per finta, io non ti ho trattato con distanza». Ed ella riconosce che davvero l'amore di Cristo è stato immenso. Un'altra volta, durante la preghiera dei Vespri, ha una visione in cui viene abbracciata e colmata di delizia da Cristo crocifisso. Il Sabato Santo del 1294 si ritrova addirittura nel sepolcro di Cristo, misticamente abbracciata a Lui, in un'esperienza di grande tenerezza e inesprimibile gioia.
Il 31 luglio del 1300, nella Basilica Superiore di Assisi, ha una struggente visione di Cristo crocifisso, deposto dalla croce e ricoperto di sangue che sgorga dalle ferite. Avverte in sé la compresenza di due stati d'animo, cioè un dolore acutissimo che le trapassa l'anima e una felicità indescrivibile. È contemporaneamente rallegrata e addolorata, rorida di mirra e di miele, deificata e crocifissa.
È interessante fare un rapido cenno anche alle esperienze estatiche legate a Cristo e Eucaristia. In una di esse, verificatasi nella chiesa di San Francesco a Foligno, prima di fare la comunione vede il Figlio di Dio nella sua umanità e divinità, accompagnato dagli angeli, e si sente dire da una voce interiore: «Amata, così starai al suo cospetto nella vita eterna». In un'altra celebrazione eucaristica la voce le sussurra soavemente: «Qui è tutta la dolcezza degli angeli, qui è tutta la gioia dei santi, qui è tutta la tua felicità».
L'itinerario interiore di Angela si arricchisce poi di altri incontri mistici con gli angeli, con i santi, con San Francesco e con la Vergine Maria, in un susseguirsi di locuzioni interiori, visioni suavissime ed estasi piene di luce. Soffermiamoci brevemente sulla presenza materna di Maria.
Innanzitutto Angela si rivolge con filiale fiducia alla Madre Misericordiosa, perché le ottenga da Dio il perdono dei peccati e la guarigione delle profonde ferite della sua anima. L'esaudimento della richiesta lascia nel cuore di Angela una inenarrabile dolcezza.
Poi si rivolge alla madre dolorosa, che ha condiviso come nessun altro la passione del figlio, perché le riveli tutte le sofferenze patite da Cristo e la renda partecipe del suo inumano dolore. Anche in questo caso la richiesta viene felicemente esaudita. Infine vede in Maria il modello esemplare per l'acquisizione di ogni virtù, in particolare della preghiera, della povertà, dell'umiltà e della purezza.
Il 1 agosto del 1300, alla Porziuncola, ha una magnifica visione di Maria che in un gesto di infinito amore si china su di lei e sui suoi discepoli, abbracciandoli teneramente, baciandoli, benedicendoli e racchiudendoli nel suo seno. In quella circostanza, rapita in estasi, vede sorgere attorno e sopra il piccolo santuario la grande basilica che poi sarà effettivamente realizzata, ma nel secolo XVI.
Nella sua esperienza mistica, Angela ha un rapporto densissimo anche con Dio Padre, di cui contempla la bellezza, la grandezza, la potenza, la pienezza, la bontà, la sapienza, la giustizia, l'umiltà e tutti gli altri attributi o perfezioni. Lo chiama ogni bene o sommo bene e ne percepisce tutto il grande amore, fino a sentirsene totalmente avvolta come in un dolce abbraccio.
Un giorno, mentre è raccolta in preghiera nella chiesa di San Francesco a Foligno, avverte che Dio le riversa nel cuore la preghiera del Padre Nostro, sicché ne può comprendere tutta la ricchezza. Scopre Dio come fonte di ogni bontà e si sente dire: tu sei piena di Dio. E prova in tutte le membra del corpo un tale godimento che le sembra di morire per la troppa gioia. L'avventura spirituale di Angela, come si è visto, ha un altro importantissimo interlocutore, lo Spirito Santo, che sempre la guida e le rivolge frasi struggenti d'amore come queste: figlia mia, a me cara più di quanto io lo sia a te, mio tempio, mia delizia, mia sposa, tu hai l'anello del mio amore e sei promessa a me e non ti allontanerai mai più da me.
Ma l'itinerario mistico di Angela va ancora più in là, giunge al più alto grado contemplativo che la storia delle esperienze mistiche conosca, cioè alla visione diretta di Dio, non solo nelle tenebre, cosa comune ai mistici, ma addirittura sopra le tenebre, grazia concessa a pochissimi. Tale visione, vissuta da Angela negli anni 1294-1296, è preceduta da un periodo di terribili prove, sofferenze fisiche in ogni parte del corpo, sofferenze morali per le incomprensioni di amici e nemici, tentazioni orribili contro la castità, aridità spirituali, tali che l'intelletto non vede più Dio, il cuore non è più capace di amare e la volontà è impotente contro gli antichi vizi.
Ora è pronta per il tuffo nelle insondabili profondità del mistero trinitario, che costituisce l'approdo ultimo del percorso ascensionale di Angela. La sua anima, dilatata e affinata da grazie straordinarie, raggiunge estasiata una intensissima intimità con Dio Trino e Uno. Da una parte sperimenta di dimorare in mezzo alla Trinità, immersa continuamente in essa, piena di gioia, ricolma di delizie. Dall'altra avverte di essere lei stessa abitata dalla Trinità e si sente dire: figlia della divina sapienza, tempio dell'amato, diletto dell'amato, figlia della pace, in te riposa tutta la Trinità, tutta la verità, di modo che tu tieni me e io tengo te.
È il vertice assoluto, la vetta delle vette, il traguardo supremo che lascia senza parole, tanto che Angela, dopo aver tentato inutilmente di balbettare qualcosa, conclude che è meglio tacere e tenere per sé i suoi sublimi segreti.
Ma c'è un altro versante dove Angela dà vere lezioni, è quella dell'amore fraterno. Perché più Angela contempla e sperimenta l'amore di Dio, più lo riversa con generosità sulle creature, in uno slancio di fraternità universale che abbraccia tutti gli uomini e le donne, ma in particolare i poveri, gli emarginati, i sofferenti, i peccatori. Un modo molto concreto di esprimere tale amore è il dono generoso dei propri beni agli indigenti, come abbiamo già detto prima. Angela però non si accontenta di dare le cose, sa che il povero è il sacramento vivente, tangibile di Gesù Cristo. Per questo dona se stessa, il suo amore, il suo tempo e la sua vita ai più dimenticati. Serve con gesti di squisita carità le persone segnate dalla sofferenza e prende a cuore in particolare i colpiti da lebbra, i più poveri dei poveri, dai quali la società si difende bollandoli come contagiosi da evitare, rinchiudendoli nei lazzaretti fuori le mura, come sepolti vivi e privandoli di ogni tutela giuridica.
E così nel frequentare, assistere, confortare i lebbrosi, Angela confessa di provare la stessa intensa dolcezza che prova quando si accosta all'Eucaristia. Non può sorprendere una simile affermazione, perché c'è un rapporto profondo tra il Cristo presente nel sacramento e il Cristo presente nei poveri. Gesù ti ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. È lo stesso Gesù che ha detto: avevo fame e mi avete dato da mangiare, ero malato e mi avete visitato.
Siamo arrivati al momento della sua morte. Nel settembre del 1308, Angela è costretta a letto, colpita da grave malattia. I suoi discepoli, allertati, incominciano ad accorrere da ogni parte per assisterla con amore filiale, per raccoglierne anche gli ultimi insegnamenti, riceverne la benedizione. Poco prima di Natale ha un'esperienza mistica in cui contempla con religioso stupore il mistero dell'incarnazione, di fronte al quale ogni ragionamento umano viene meno. Persino tutta l'intelligenza degli angeli è insufficiente a comprendere così grande mistero d'amore.
Nei giorni seguenti si rivolge ai suoi diletti figli spirituali per riepilogare tutto il suo insegnamento in un testamento che è un caldo invito all'amore discendevole. Miei figlioli, padri e fratelli, cercate di amarvi a vicenda e di avere veramente l'amore divino. Io non faccio altro testamento che quello di raccomandarvi l'amore scambievole. Figlioli miei, cercate di avere l'amore per tutti gli uomini. Poi li fa avvicinare al suo letto uno per uno e impone la mano su ciascuno invocando la benedizione di Dio, benedicendoli lei stessa e affidandoli tutti al Padre.
Benché soffra molto, riesce a comunicare ai discepoli anche altre esperienze mistiche che sta vivendo negli ultimissimi giorni e che hanno come interlocutore Gesù Cristo, il quale si rivolge a lei con queste dolcissime parole: vieni, o sposa mia diletta, mia bella, da me amata con predilezione, vieni perché tutti i santi t'aspettano con grande letizia. Non incaricherò né gli angeli né gli altri santi di condurti da me, verrò io personalmente e ti prenderò con me. Il 3 gennaio 1309 cessano tutti i dolori e Angela rimane in totale tranquillità fisica e spirituale fino alla sera del giorno seguente, quando, dopo compieta, circondata da molti frati e figli spirituali, si addormenta serenamente nel Signore ed entra nell'eternità con il suo sposo. La sua santissima anima, sciolta dalla carne e richiamata nell'abisso del divino splendore, ricevette da Cristo suo sposo la stola dell'innocenza e dell'immortalità per regnare perennemente con lui. È il 4 gennaio del 1309 e Angela ha 61 anni. E siamo rimasti tutti colpiti da questo racconto. Adesso lasciamo i liberi interventi degli ascoltatori, chiedo alla regia di poter mettere una musica e concluderemo poi il nostro incontro con una preghiera rivolta a questa grande santa.
Cari ascoltatori, Don Ferdinando Colombo accoglierò i vostri interventi nella trasmissione Ripartire da Cristo, il numero di Radio Maria 031 610 610.
Pronto?
Sì, pronto. Mi
come
sente?
Come ti chiami?
Fedora, sono Fedora di Foligno.
Ah, di Foligno, molto bene Fedora,
sì,
dimmi.
Sì, sì, io fin dalla mia adolescenza sono devota di Santa Angela, perché è stata proclamata santa a novembre, cioè il Papa ha accolto, diciamo, il desiderio, la richiesta della sua canonizzazione. Non è stata fatta proprio la cerimonia di canonizzazione perché non so, una legge speciale, una cosa speciale, però è stata dichiarata santa Angela da Foligno. E il 4 gennaio, il giorno della sua morte, che è stata sempre una grande festa per Foligno, specialmente per la chiesa di San Francesco dove è il suo corpo, quest'anno ha avuto un'importanza eccezionale, appunto perché il vescovo in quel giorno ha annunciato che è Santa Angela da Foligno, e quindi la cittadinanza ha partecipato molto. Mi ha fatto tanto piacere oggi sentire la sua storia, no? Che Radio Maria è così, ha partecipato molto bella ed è scritto molto molto bene, la ringrazio tanto a nome proprio di tutti i foligniati per come ha descritto la sua vita.
Grazie. Voglio aggiungere che il Cenacolo, questo luogo di incontro, questo soprattutto ambiente di spiritualità di cui si erano perse le tracce dopo la morte di Sant'Angela, oggi è di nuovo vivo presso il convento e la chiesa di San Francesco dei Frati Minori Conventuali lì a Foligno, ed è aperto a uomini, donne, giovani, adulti, laici, preti, religiosi, consacrati, insomma a tutti coloro che intendono compiere un cammino di fede e di carità sotto la sapiente guida spirituale di Angela da Foligno, che Pio XII ha definita come la più grande mistica francescana. Molto bene. Pronto?
Sì, dunque, io ascoltando la biografia di Angela da Foligno,
cosa
mi sembra? È l'incontro, sì? Angela da Foligno, e mi sembra proprio l'incontro del Cristo Redentore che sveglia la coscienza cristica che incita nell'anima dell'uomo, o in ogni uomo. E c'è la coscienza cristica, che significa la coscienza universale, lo spirito universale di Dio che ha creato ogni essere nel suo spirito universale. Purtroppo è chiuso, abbiamo gli occhi spenti. Lui viene a svegliare questa coscienza cristica, cioè questo rapporto del figlio creato con il suo progetto di creazione, con il suo progetto di salvezza. Quindi si sveglia questa visione universale, che è anche partecipazione a quello che è avvenuto nel mistero della redenzione e della salvezza. Quindi viene in contatto con tutto il piano di Dio. Lo scopo,
sì.
No, il Cristo che viene a svegliare la coscienza cristica. Questo è il rapporto che dovrebbe avvenire in ogni anima e che prima o dopo, di qua o di là, dovrà avvenire, perché ci ha fatti per questo.
Molto bene. Purtroppo non posso chiamarti per nome perché non l'hai detto il tuo nome, ma la tua sottolineatura, Rita, è molto importante. Al di là dei termini che usiamo, è proprio la coscienza che nel nostro cuore abita la Santissima Trinità, come ci diceva Sant'Angela da Foligno. E se noi prendiamo coscienza di questa inabitazione, allora tutta la nostra vita ne viene trasformata, perché avendo questo tesoro nel cuore e non volendo mettere nel nostro cuore altre cose che potessero contaminarlo, cambiano tutti i nostri modi di vivere, di agire, di pensare, e diventiamo davvero comunione profonda con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito, alimentandoci ovviamente con le cose normali che la Chiesa e la comunità cristiana propongono, la preghiera, l'ascolto della parola, i sacramenti. Ecco, vorrei dire, è una strada semplice, non è complicata solo per qualche specialista, è il normale della vita che uno dovrebbe vivere alla presenza del Signore. E poi lui, il grande maestro, lo Spirito Santo, ci guiderebbe comunque verso le mete più belle. Grazie Rita. Pronto?
È pronto, buongiorno padre. Sono Enrica e chiamo da Garbagnate Milanese. Ecco, volevo ringraziarla per la bellissima presentazione e volevo sapere e avere una chiarificazione. Lei ha detto che pochi santi hanno avuto la grazia di vedere il Padre e questa santa l'ha avuta. Ma mi sembra che nel Vangelo c'è scritto che quando hanno chiesto a Gesù del Padre, lui ha detto: nessuno ha visto il Padre, neppure io, non è dato neppure a me, credo qualcosa del genere. E vorrei una chiarificazione.
Enrica, rettifichiamo. Gesù ha risposto: nessuno ha visto il Padre se non il Figlio. Quindi è lui che ha visto il Padre e che ce l'ha rivelato, no? Cristo è il grande rivelatore di Dio, che ci ha reso possibile con la sua incarnazione avere accesso diretto a questo mistero bellissimo di un Dio che è Trinità, che è famiglia, dove c'è un Padre infinitamente innamorato delle sue creature, che manda il Figlio, è il Figlio che dona la sua vita per noi e poi riempie i nostri cuori dello Spirito per cementare, no, questa nostra partecipazione e appartenenza. Ecco, io penso che quello che poi sai, le parole umane nel descrivere fatti soprannaturali sono sempre inadeguate, ma devo aggiungere che anche le mie parole umane sono inadeguate a trasmettere quello che ho letto e cercato di approfondire di Sant'Angela. Lei stessa in certi passaggi fa capire che deve usare un linguaggio umano per trasmetterci qualcosa di queste meravigliose esperienze spirituali che faceva. E per cui quando lei dice che è in contatto con il Padre, non è che mi descrive una fisionomia umana, dice che è in contatto. E voglio dire, è lo spirito a questo punto che c'è in lei, che le permette di capire e di percepire la presenza del Padre, ma non penso che neppure lei potesse dare una descrizione se non quella del volto di Cristo, perché è Cristo il grande rivelatore del Padre. E questo ci deve far capire che non abbiamo bisogno di queste visioni mistiche, cioè voglio dire, io non devo inseguire la ricerca delle visioni mistiche. Se il Signore le vuole regalare, questo è un regalo, allora lo si accetta. Io devo inseguire invece la conoscenza profonda di Gesù, perché è in Gesù che io riscopro il vero volto di questo Dio innamorato di noi. Comunque ti ringrazio della tua provocazione molto bella. Grazie Enrica. Pronto?
Pronto, sono Laura da Genova.
Laura.
Pronto?
Dimmi
pronto?
Pure Laura.
Allora, ho aperto un po' tardi la radio, però mi ha colpito profondamente questa storia di Angela da Foligno. Lei mi perdoni, padre, ma mi sono domandata, quando il Signore sceglie, come tratta i suoi amici? C'è un po' da avere paura. La seconda cosa è che mi ha colpito la strada della santità di questa persona, ma soprattutto l'amore dello Spirito Santo, l'amore di Gesù, l'amore di Maria, che è quello di cui noi abbiamo bisogno oggi e di cui sentiamo veramente, come posso dire, la mancanza, la necessità di questo amore che non è solo un amore astratto, ma che è un amore concreto. Restano le difficoltà sulla strada della santità, che non è certamente una strada facile, è una strada comoda. Abbia pazienza, se può dirmi qualcosa in proposito, la ringrazio molto.
Grazie cara Laura. Ascolta, comincio dalla seconda cosa che tu hai detto. Vedi, la vita cristiana deve essere un innamoramento. Perché? Perché lui è il grande innamorato che ci ama per primo gratuitamente e chiede solo che noi ci lasciamo amare, perché quando il suo amore penetra davvero dentro di noi, allora noi siamo in grado, proprio arricchiti dal suo amore, di rispondere a questo altissimo amore di Dio. E l'errore educativo di moltissimi di noi è stato quello di dirci che noi dovevamo amare Dio come se Dio fosse l'esattore delle tasse a cui dovevamo pagare dei tributi. Quindi devi andare a messa, devi dire le preghiere, devi fare questa cosa. No, no, no. Tu devi lasciarti amare da Dio gratuitamente, perché è Lui il vero innamorato. E come faccio io, povera creatura, ad amare Dio se prima non sono stata amata da Lui e riempita del suo Spirito Santo? Allora capisci come si capovolge anche l'educazione, quindi l'ascolto della parola, la meditazione, la contemplazione del volto di Cristo. E i più grandi mistici, ma anche tutti i santi di cui penso anche tu conosci la vita, hanno come base questo dialogo profondo, semplice, immediato con l'umanità di Cristo, questo sentire veramente di poter parlare con Lui come si parla con una persona che ti vuol bene e che ti sta vicino. Ecco, probabilmente questa è la base di partenza e quindi condivido con te, ne abbiamo un bisogno enorme, però sappi, Lui è in atteggiamento d'amore sempre, Lui agisce sempre, siamo noi che ci distraiamo o che magari costruiamo addirittura delle cose nostre perché crediamo che siano migliori di quello di ascoltare Lui e di contemplarlo. Poi mi hai chiesto come tratta i suoi amici. Ah, io dico che li tratta benissimo, perché si mette in comunione con loro, ma a quel punto tutte le cose terrene perdono di significato. Ti cito un caso di cui penso che parlerò prossimamente. C'è una beata, Alexandrina da Costa, una ragazza portoghese, cooperatrice salesiana, che inferma dagli anni dei 20 anni fino alla sua morte a 51 anni, si innamora di Cristo, prima è Cristo che si fa vivo, poi è chiaro che lei entra progressivamente in un innamoramento e arriva a dire: Signore, io ti voglio talmente bene che vorrei condividere tutta la tua vita, anche la tua passione. Fammi partecipe dei tuoi dolori. E il Signore le regala che tutti i venerdì, da mezzogiorno alle 3, questa ragazza rivive i dolori della passione di Cristo. Allora, è un regalo o è un dispetto? Umanamente soffrire la passione, sentire la flagellazione, sentire le bastonate e i chiodi e la corona di spine, umanamente parlando, è brutto. No, è bellissimo. Perché essere assimilati perfettamente a Cristo. Allora capisci che la tua domanda, come Gesù tratta i suoi amici, non può avere una risposta così semplice. Bisogna domandarci quali sono i valori veri e quindi valutare il comportamento che Cristo ha nei confronti nostri, non con i criteri di chi vuole una poltrona comoda, circondata da tutti i beni materiali, ma da chi vuole comunione profonda con Lui. Grazie mille Laura. Io penso che dobbiamo concludere perché ormai il tempo è trascorso e noi abbiamo preparato una bella preghiera perché il 20 giugno del 1993 Giovanni Paolo II si è recato a pregare sulla tomba di questa grande mistica di Foligno, Sant'Angela, e lui stesso ha composto questa preghiera che ora con Giuliana noi declamiamo. Voi seguiteci con la preghiera del vostro cuore. Beata Angela da Foligno, grandi meraviglie ha compiuto in te il Signore. Noi oggi con animo grato contempliamo e adoriamo l'arcano mistero della Divina Misericordia che ti ha guidato sulla via della croce fino alle vette dell'eroismo e della santità.
Illuminata dalla predicazione della parola, purificata dal sacramento della penitenza, tu sei diventata fulgido esempio di virtù evangeliche, maestra sapiente di discernimento cristiano, guida sicura nel cammino della perfezione.
Hai conosciuto la tristezza del peccato, hai sperimentato la perfetta letizia del perdono di Dio. A te, Cristo, si è rivolto con i dolci titoli di figlia della pace e di figlia della divina sapienza.
Beata Angela, confidando nella tua intercessione, invochiamo il tuo aiuto, perché sincera e perseverante sia la conversione di chi, sulle tue orme, abbandona il peccato e si apre alla grazia divina. Fa che i giovani ti sentano vicina, guidali alla scoperta della loro vocazione, perché la loro vita si apra alla gioia e all'amore.
Sostieni quanti, stanchi e sfiduciati, camminano con fatica tra dolori fisici e spirituali. Sii luminoso modello di femminilità evangelica per ogni donna, per le vergini e le spose, per le madri e le vedove. La luce di Cristo, che rifulse nella tua difficile esistenza, brilli anche sul loro cammino quotidiano. implora infine la pace per tutti noi e per il mondo intero. Beata Angela, pregi per noi. Ecco, termina qui la preghiera di Giovanni Paolo II, termina anche la nostra trasmissione. Noi ci risentiremo il mercoledì 24 settembre. A tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici un affettuoso saluto e l'assicurazione di un ricordo nella preghiera.
Radio Maria, abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo.